Torniamo in diretta 10:37, passiamo all'ultimo collegamento di questa mattinata. Siamo al telefono con Eddie, a cui la Procura di Torino ha appena dato 2 anni di sorveglianza speciale in quanto ex combattente dell'unità curda delle YPG. Ciao Eddie, ci senti?
Ciao, sì.
Perfetto, ti sentiamo bene anche noi. Innanzitutto vorremmo chiederti di farci un pochino un riassunto di quest'ultimo anno di rinvii continui della sentenza che poi insomma, è arrivata a comminare solo a te appunto questi 2 anni di sorveglianza speciale per gli ex combattenti di Torino.
Sì, come dicevi tu, questo procedimento è iniziato nel gennaio 2019 e vedeva 5 persone proposte, diciamo era insieme a un procedimento praticamente gemello cominciato dalla Procura di Cagliari, coinvolgeva 6 persone accomunate tutte quante dall'aver preso parte attiva nella rivoluzione, specialmente nel conflitto, diciamo, contro l'ISIS o contro l'invasione della Turchia. E, io personalmente, appunto, ho preso parte degli YPG, altri compagni hanno preso parte alle YPG, un compagno si è unito al movimento dei giovani, movimento, diciamo, la parte di movimento civile, che ovviamente è diciamo, quell'intelligenza appunto civile e sociale che muove poi anche le forze armate. Nel corso, diciamo, abbiamo questa cosa è stata insolitamente lunga, nel senso che, come dicevi tu, c'è un anno da riassumere, 1 anno e 2 mesi anzi. Quindi, questo anche lo sottolineo perché penso che comunque non sia casuale rispetto alla peculiarità un po' del procedimento, diciamo, della motivazione per cui il procedimento viene proposto, non di certo perché la Procura di Torino non abbia già, come del resto con gli anni di galera che vengono così distribuiti come fossero caramelle, questo discorso non è stata comunque avara neanche di sorveglianze speciali negli ultimi anni. E piano piano, diciamo, un po' evidentemente, queste sono, diciamo, letture ipotesi che abbiamo fatto nel corso del tempo, rendendosi conto che la questione di fatto diventava pubblica perché, e che rompeva anche molto facilmente le, diciamo, normali sfere di influenza, diciamo, tutti quei percorsi un po' anche automatici di circolazione di una serie di informazioni che a volte purtroppo rimangono confinati a certe cerchie. Ecco, nel momento in cui risuona un nome come quello appunto dell'ISIS, delle forze democratiche, ovviamente che la Procura di Torino se ne accorga o meno, diciamo, parliamo di un fatto storico, quindi questa cosa risuona in maniera abbastanza evidente e soprattutto non incontra il senso comune di nessun individuo in questo paese, ma nemmeno in altri, che aver preso parte a, diciamo, quella fazione politica che tra le tantissime, tra le varie cose importanti per l'umanità che ha fatto, ha sconfitto l'ISIS, non può essere qualcosa di, diciamo, di negativo in nessun luogo, in nessun tempo. Allora, diciamo, la strategia a quanto pare adottata è stata quella un po' di spezzettare le nostre posizioni di modo che si facesse finta che era stato un po' tutto un equivoco quello della partecipazione alla rivoluzione, che in realtà comunque si trattava di fatti incresciosi e criminosi avvenuti da questo lato, diciamo, in suolo, cioè in Italia. Ovviamente questi fatti, quindi nel giugno 2019, appunto, Jack, Fabrizio Maniera e Davide Grasso, che erano 2 tra i 5 posti, vengono sganciati da noi altri 3. Perché la Corte, diciamo, sentenzia che di per sé aver fatto parte di aver preso parte alle strutture della rivoluzione, civili o militari che siano, di per sé non costituisce un evento di pericolosità sociale. Quindi si rimanda ulteriormente dopo la riapertura dei tribunali di settembre una serie di udienze che volte ad accettare invece la posizione mia, di Paolo e Jacopo, che a quanto pare abbiamo continuato a delinquere al contrario di Jack e Davide, come sostanzialmente continuando la nostra attività politica. Per Paolo si parla di un presidio, di una denuncia, diciamo, presa a un presidio di solidarietà nei confronti dei detenuti del carcere Le Vallette. Penso che l'ascoltatrice e l'ascoltatore di Radio Blackout abbiano, in radio stesso, si è parlato delle situazioni nelle carceri in questi giorni, quindi non spenderò di parole. Sì, è abbastanza evidente che comunque la situazione non è sostenibile, quindi appunto, ovviamente qualunque gruppo di persone decida di mostrare solidarietà, vicinanza e rompere l'isolamento di quelle odiose mura merita il plauso della comunità di cui fa parte.
Scusa, proprio riguardo alle tempistiche, io ti volevo fare una domanda, se è una riflessione che magari avete fatto, hai fatto tu, se la decisione sulla sorveglianza speciale arriva proprio adesso, magari per evitare una risposta di piazza.
Ma senz'altro fa comodo, ma per qualunque... Cioè, sono tanti gli interessi di dubbio gusto, cioè loschi e assolutamente oppositivi nei confronti della società che si approfitta in questi giorni di portare avanti, cioè vengono chiusi accordi, appalti, lavorano diciamo a caro prezzo i luoghi in cui ci sono tanti operai, tante lavoratrici, tanti lavoratori, ma soprattutto continua poi invece ad andare avanti tutta l'industria bellica di un profitto che di certo non si è fermato di fronte al coronavirus, anzi, quindi senz'altro questa situazione giova a chi non ha piacere che determinate, diciamo, lotte vadano avanti, che le comunità possano organizzarsi. Penso che la cosa importante sia che ne mettiamo a poco, e questo non è, diciamo, il brutto sogno di un mesetto, è una situazione in cui bisogna fare i conti politicamente, e quindi è necessario nel qui e ora trovare modi per mandare avanti le nostre lotte, per continuare un lavoro politico che in questo momento più che mai è necessario, ma non sicuramente per questa sentenza, perché questa sorveglianza speciale è diciamo la libertà che lo Stato si prende sulla testa, sicuramente mia, ma non solo, di insultare in un sol colpo veramente 11.000 combattenti delle forze sociali democratiche e centinaia di migliaia di civili che in questa guerra hanno perso tutto, decine di internazionalisti, insomma, di insultare qualcosa in cui migliaia di persone si rivedono, hanno potuto trovare una speranza e una possibilità per comunque anche misurare la propria, in qualche modo, direzione, anche per poter rinnovare una volontà, una determinazione delle lotte, vedendo che al di là, diciamo, della lotta specifica che portano da qualche parte, che si può vincere, che si possono effettivamente cambiare queste cose. Quindi questo sicuramente la procura, certo che giova, diciamo il tribunale giova del fatto che la prende a porte chiuse in qualche modo questa decisione, ma non è l'unica, cioè quindi sono tantissime, si è dovuto rinunciare allo sciopero dell'8 e 9 marzo, insomma la situazione al confine tra Grecia e Turchia è quanto mai drammatica, è evidente che sono tante le questioni su cui mobilitarsi, su cui dobbiamo continuare a fare un lavoro politico, anche perché sono intimamente e profondamente collegate tutte le une con le altre. Cioè, è evidente che quello che mette a nudo questa crisi, questa emergenza sanitaria, sono le fallacie di un sistema che appunto ha fatto sì che circolassero liberamente le merci senza alcuna regola, a scapito delle persone. Insieme a queste merci circolano anche agenti patogeni, pericolosi per la società, e non importa, perché le merci non si possono fermare, perché il profitto non si deve mai fermare.
Assolutamente no, sì. Ne abbiamo parlato ampiamente da questi microfoni. Volevo agganciarmi a una cosa che dicevi prima, ovvero il fatto che queste sentenze fossero già di per sé insulti alle migliaia di persone che degli internazionalisti che hanno deciso di spendersi a favore della causa curda. Giusto per ricordare anche che questa sentenza arriva oltretutto a un anno dalla morte di Lorenzo Orsetti, la cui morte era stata appunto stata compianta pubblicamente sia dai media sia anche dai politici italiani, e poi invece appunto a un anno di distanza una sentenza che va in senso totalmente opposto. E poi invece, ricollegandoci alla situazione attuale, volevamo chiederti un pochino quale sarà la risposta tua, sia dal punto di vista individuale sia dal punto di vista politico, dato che abbiamo visto anche su una diretta Facebook che hai dichiarato che non accetterai limitazioni alla tua libertà.
Sì, questo lo confermo. Oggi dovrei andare a prendere la notifica del provvedimento, che in realtà poi è attivo, diciamo, applicazione immediata, e quindi diventa esecutivo dal momento in cui viene emessa la sentenza. E niente, la mia attività politica continuerà esattamente come è sempre andata avanti, con un impegno un po' più specifico contro la sorveglianza speciale, come veramente aberrazione, una tra le tante aberrazioni di questo sistema. Ecco, questa un po', penso che troppe persone siano già state private della propria libertà, della propria libertà e della propria vita, così come della possibilità di condurla come meglio credevano, e per quella che è appunto una recrudescenza, una tra le tante, di un codice penale che è veramente per più della metà dei suoi capitoli fascista. Quindi questa è senz'altro un fronte su cui penso che bisognerebbe impegnarsi, per il motivo di cui sopra, nel senso, perché cioè, questo Stato il giorno ci prende, diciamo, e il giorno prima che noi ci stringiamo intorno al ricordo di un nostro partigiano, dice: io non sto, cioè, noi non stiamo da quella parte. Cioè, questo è ciò che è, per bocca del Tribunale di Torino, dice lo Stato italiano. Cioè, non sto dalla parte di Lorenzo Orsetti, non sto dalla parte che ha combattuto l'ISIS, non sto insieme alle centinaia di migliaia di persone che soffrono per questa sporca guerra da più di 10 anni. Ma questo, nel senso, è solo l'ultimo tassello, perché poi di questo noi eravamo ampiamente consapevoli. Cioè, l'Italia è quella che comunque è uno dei primi partner commerciali con la Turchia. La Turchia è stata il primo sponsor dell'ISIS, quindi diciamo è solo un altro pezzetto che conferma un quadro di cui avevamo già contezza. Però è chiaro che, diciamo, il fatto che non siamo così sorpresi non è che qua bisogna fare rassegnazione. Cioè, ancora, penso che ancora una volta qui si sia mostrato che ci sono anzitutto delle visioni nel mondo incompatibili, ma soprattutto che queste persone non sono minimamente adatte a svolgere il ruolo che hanno nella società.
Proprio a proposito di questo, ci sembrava interessante, sempre sentendolo dalla tua diretta di 2 giorni fa su Facebook, il fatto di ribaltare, diciamo, l'accusa di essere pericolosi socialmente. Sono loro che sono pericolosi socialmente, lo dimostrano una volta di più, soprattutto in questo periodo di emergenza che non riescono a gestire, anzi lo gestiscono mandando migliaia di persone a lavorare, per esempio, o non svuotando le carceri.
Hai estremamente ragione, cioè vediamo che cosa sta succedendo con l'assunzione del personale straordinario, i nostri eroi, le nostre grandi eroine della sanità con un contratto a termine precario di 6 mesi che poi dovranno andare forse a farsi la specializzazione in Olanda o queste cose qui. Parliamo del fatto che comunque sono già morte, muoiono. Oggi in Italia stanno morendo 300, una media di 300 persone al giorno. Sul confine tra la Grecia e la Turchia ne muoiono centinaia di migliaia, nel Mediterraneo, nelle migrazioni, nelle guerre che anche questo Stato sponsorizza. Cioè, questi sono un pericolo per la società, oggettivamente. Migliaia di persone perdono la vita per colpa loro. Nessuno di questi ha avuto una serata turbata. Questo è evidente. Ormai c'è una distanza siderale tra questi esseri umani e la realtà che abitano, tra la società di cui fanno parte e il ruolo che poi effettivamente vi svolgono dentro, che non è di nessuna utilità, che non risolve alcuno dei grandi problemi che abbiamo in questo momento.
Sì, sicuramente condividiamo le tue considerazioni e soprattutto per quanto riguarda la necessità di portare avanti l'attività politica, ovviamente rivedendola in questo periodo. Ti ringraziamo per il tuo contributo, perché ci prepariamo adesso per la diffusione alle 11 di repertorio contro l'inno nazionale. Quindi insomma ti ringraziamo e a risentirci per aggiornamenti.
Ringrazio io voi, ringrazio tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori e gli ascoltatori di Radio Blackout.
Grazie mille, ciao Eddie.
Ciao, buona mattinata.